Che uno poi pensa che c'è il jackbox, e invece no, non è il momento del jackbox, è solo che chi sta ai comandi ha sbagliato sigla e si ricomincia da capo, tipo così.
Ciao, ti presento Jack.
No, perché effettivamente sono le 14.30 ed è il momento di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Ben ritrovati, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Un'ora in compagnia mia, di Matteo Villacci, e della musica, ovviamente, perché di questo parliamo. Ve l'ho detto, il magazine musicale non è che uno le aspettative le ha, sono quelle lì, ed effettivamente di questo ci occuperemo. È una settimana importante per quanto riguarda la musica a Milano, lo sapete, c'è la Milano Music Week. Un sacco di eventi in giro, ci ho già perso la voce. Se frequentate, magari ci si incrocia in uno dei 200 eventi. Per esempio, ve la butto lì. Domani, da Yellow Square, ci sarà un talk con Inoki e DJ Sciocca. Quindi, due figure importantissime dell'hip hop italiano, per parlare di hip hop e di che senso abbia questa parola in Italia nel 2022. Ecco, per esempio, lì, se volete, mi trovate, perché sarò lì a moderare a partire dalle 16.30. Tempo di salutarvi dall'onda e correre lì, se vi va. Ma gli eventi sono tantissimi, ne abbiamo parlato con la curatrice, la direttrice artistica Nura Labash proprio venerdì scorso. E proprio perché, insomma, c'è un sacco di cose da vivere in giro. Il sito è milanomusicweek.it, gli eventi sono quasi tutti gratuiti, bisogna solo prenotarsi, ci sono i link lì, evento per evento, tramite la piattaforma Dice. Ci si può prenotare. 331-6214-013 per sms e telegram, dirette at popolarenetwork.it per le mail. Oggi sono contentissimo perché non sono qui da solo, ma nella prima parte... Ah no, allora, andiamo con ordine, perché devo finire di fare la scaletta, di illustrarvi la scaletta di oggi, perché abbiamo anche oggi ospiti internazionali e, per la precisione, il buon Nicolo Vecchia ha intervistato Wise Blood, che è anche artista della settimana. Un'intervista intensissima che ascolteremo a partire dalle 3. Oggi quindi lavoro di squadra, perché nella seconda parte ci sarà Nicolo Vecchia, ma dicevo, sono felicissimo che di fianco a me si sia rimaterializzata. Era un po' che non mettevi piede in Jack. Bentornata Monica Paes.
Ciao Matteo, ciao. Che bello che anche per me essere qua ospite a Jack. Forse hai sbagliato sigla per colpa mia, che ti ho
E sono emozionato, mi sono emozionato. Sai che non mi capita spesso intanto di andare in onda con qualcuno, e poi sai bene che, insomma, lo sai, andiamo in onda poche volte insieme, ma è sempre una gran figata. Ovviamente ci stai per portare altrove, anche oggi.
Eh sì, dobbiamo andare lì.
Dobbiamo andare lì.
Dalle parti del mio amatissimo Brasile, perché abbiamo questa settimana un appuntamento molto importante con la musica brasiliana. Purtroppo non a Milano, ma si sa che Radio Pop si ascolta ovunque. E l'appuntamento è a Bologna, all'interno del Bologna Jazz Festival. E lui, Edu Lobo, carioca di Rio de Janeiro, come me, grande compositore, detto da Tom Jobim, il suo erede. Cioè, Tom Jobim diceva che lui si sentiva figlio di Villa Lobos e che Edu Lobo sarebbe stato il nipote. Questo per la raffinatezza, per il gusto estremo e la cura che Edu Lobo, che ha contraddistinto l'opera di Edu Lobo. Comunque è un personaggio molto discreto, quasi così un po' ha respinto un po' il successo, la notorietà che avrebbe meritato. Infatti la domanda è: quanti di voi che amate la musica brasiliana conoscete questo nome, no? Intanto direi, metti su il primo brano che abbiamo.
Andiamo. Lo introduci tu?
Va bene, la prima dama della canzone italiana sapeva chi era Edu Lobo già fin dal 1970, quando ha inciso questo brano.
pensando onda upa nem venho na estrada pra cá e pra lá. Vixe, que coisa mais linda, upa neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. Deixa começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Se quiser posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Começando a andar, upa, neguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá. Vejo que coisa mais linda, upa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. É um bem de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira, se quiser posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar.
Che mina.
Esatto, è così. Mina aveva in quegli anni lì, nel 1970, quando Mina incise, Mina canta il Brasile, c'era Elis Regina in Brasile, che ha una versione di questo brano di qualche anno prima, del 65, che ha fatto moltissimo successo, ma si sa le antenne di Mina quanto andavano lontano. Ti faccio perdere gli ascoltatori, Matteo.
Ma va, guarda.
No, ma guarda, tu che non ti firmi, non ti preoccupare, guarda che non è tutta la puntata, facciamo presto.
Ma guarda, va bene così,
Va bene,
va benissimo così.
Qualcuno...
Jack è il magazine musicale e anche noi abbiamo antenne ovunque e la musica ci piace, quindi... Vabbè Monica, ma lo sai, insomma. Lunghe chiacchierate da redazione lo testimoniano. Invece volevo salutare Max che va a infilare il dito nella piaga.
Guarda, di là e ascoltavo l'armadillo,
sì.
No? E continua a sentire il mio nome perché
sì.
Monica Pais è frequentemente ospite di Cecilia, è una veterinaria sarda, è proprio un caso di omonimia, il mio Pais è con la E e il suo è con la I, tra l'altro è adorabile, l'ho anche incontrata, mi ricordo Raffa che una volta mi ha detto Monica adesso scrivi dei libri perché aveva letto sul
ma
manifesto
recensione. Però c'è questa caratteristica degli ospiti diciamo ricorrenti della Ceci e dell'Armadillo che spesso hanno nomi che quasi combaciano con i nomi dei redattori, perché c'è anche Massimo Vacchetta,
esatto,
esperto di Ricci. Io ascolto sempre l'Armadillo perché arriva prima di me o arriva dopo di me, ma è sempre qui in palinsesto e quindi io ho una cultura sterminata del mondo dell'Armadillo. C'è questa particolare caratteristica, non è lei la Monica Pais che oggi incontrerà
ecco,
il pubblico.
Comunque io un salto alla Bella Aurora lo farei anche volentieri,
sì,
perché anche solo, non solo per vedere Cecilia e la mia omonima, ma perché è un gran bel posto. Quindi ci sta. Ma torniamo a Edu Lobu,
sennò
io ho così tante...
Che ci perdiamo.
Esatto, insomma, Edu Lobu è chiamato uno dei grandi della seconda generazione della Bossa Nova. In verità rimane lì un po' che è un nome a sé, come altri della musica brasiliana che non si possono appiccicare molto né alla bossa, né al tropicalismo, né al mangue beach, insomma, intanto per citare tre movimenti importanti. Parlavo del mangue beach perché le radici di Edu Lobu, nato a Rio de Janeiro, però sono in quel del Pernambuco, del nord-est brasiliano. Quindi lui, avendo come tanti altri della sua generazione, lui è del 43, quindi come i suoi compagni, amici, Caetano, Gil, Milton Nascimento, Gal Costa, ha sentito João Gilberto nel 58 e racconta di ricordarsi com'era vestito a 15 anni in vacanza a Recife e di aver ascoltato quella Chega di Saudade che l'ha folgorato. Quindi di sicuro il suo primo flash è stata la bossa nova, però le sue radici e la sua esperienza di tutte le vacanze spese nel nord-est pernambucano hanno inserito nella sua composizione i ritmi, il maracatù, il frevo, il carnevale di Pernambuco, anche la chitarra di Baden Powell degli Afro Sambas, composta insieme a Vinícius de Moraes, lo influenzano molto. E quindi comincia a creare delle composizioni che sono un po' una roba sua, con la sofisticatezza delle armonie di Tom Jobim, e però la verve, il fuoco e l'energia dei ritmi pernambucani. Questo lo contraddistingue. Un'altra cosa che caratterizza Edu Lobo è che lui ha composto tantissimo per il teatro. La sua prima grande opera per il teatro è nella storia della cultura brasiliana, perché è Arena contra Zumbi, che parlava del mito del grande Zumbi, questo schiavo che fugge e crea il primo quilombo in Brasile, dove andavano gli schiavi che scappavano dalle fazendas, e che poi diventa Zumbi, è come un dio, è un mito, è leggendario, no? Perché non riescono a ucciderlo, nonostante vogliono la sua testa in tantissimi. Questo spettacolo ha tutta la colonna sonora composta da un Edu Lobo giovanissimo, perché si parla del 64, lui aveva 21 anni.
Eh sì.
E aveva già una levatura compositiva impressionante. Ma non è mai stato così sotto i fari, no? Nonostante sia anche un grande interprete. Ma nella era d'oro dei festival brasiliani, festival brasiliani, diciamo, sono eredi diretti di Sanremo, no?
Certo.
Dal festival di Sanremo questi
sono arrivati
in Brasile, e io racconto sempre che forse la mia prima immagine, la prima cosa che io ho visto su uno schermo televisivo è stato Rita Pavone che cantava Datemi un martello. Ero piccolissima ed ero andata dalla vicina di casa ad ascoltare, a vedere Sanremo.
Incredibile comunque questa cosa,
è
no?
Pazzesco,
esatto, l'influenza che non si sa neanche di esercitare, ecco, su interi movimenti musicali, tra l'altro.
Lui è stato un grande vincitore dei festival, nonostante sia il meno competitivo in assoluto e abbia tante critiche riguardo a come si svolgevano quei festival, al fatto che le canzoni non potevano durare più di 3 minuti e come non c'era lo spazio per valutare la qualità di una composizione, perché il pubblico chiaramente sceglieva subito le preferite,
certo.
E le preferite a volte non erano le migliori dal
certo.
punto di vista
anche
musicale.
Tecnico, certo.
Vi volevo far sentire Ponteio, che ha vinto il festival del 67, forse il più famoso di tutti, perché è quello in cui Caetano canta Alegria, Alegria, quello in cui c'è Gilberto Gil con Domingo no Parque, ossia dove ci sono i semi del tropicalismo. E c'era anche Chico Buarque di Olanda, che sarà uno dei principali partner di Edu Lobo. Ascoltiamolo che canta Ponteio. 1, 2, 1, 2, 3.
Era um, era dois, era cem. Era um mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar: você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado, sem poder. Violência, viola, violero. Era morte reta ao mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem recém. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomar a viola, ponteio. Meu canto não posso parar, não. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era um, era dois, era cem. Era um dia, era claro, quase meio. Encerrar meu cantar já convém. Prometendo novo ponteio. Sete dias que sei por inteiro. Eu espero não vai demorar. Esse dia estou certo que vem. Digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Vou ver o tempo mudado e novo lugar pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
Ponteio e Du Lobo, siamo a Jack, Radio Popolare, 14 e 48 minuti. Saluto Davide che scrive: Jack è la musica che stupisce. Mi piace questa definizione perché è abbastanza quello che proviamo a fare. Cioè noi ogni giorno proponiamo uno o anche più viaggi nell'ora di magazine musicale di Radio Popolare che abbiamo a disposizione. E anche oggi in effetti prima andiamo in Brasile e poi ci sposteremo, come detto, nella seconda parte a scoprire Wise Blood, che è l'artista della settimana e che appunto ha rilasciato un'intervista con Niccolò Vecchia molto intensa. Ma torniamo in Brasile e prima di tornare un po' all'interno della storia di Edu Lobo, parlaci un po' di quello che accadrà a Bologna.
Allora, a Bologna, all'interno del Bologna Jazz Festival, è l'ultima serata del Bologna Jazz Festival, giovedì alle 21:15 al Teatro Celebrazioni, che è una grande sala. Edu canterà accompagnato da una nazionale di musicisti brasiliani, perché il quartetto che lo accompagna per questa data è il pianista e il bassista che accompagnano da anni Chico Buarque di Olanda, rispettivamente Cristóvão Bastos e Jorge Helder, tra l'altro anche partners di Chico, e Cristóvão Bastos in particolare, che è anche un orchestratore, lavora da anni con Edu Lobo. E poi alla batteria c'è Jurim Moreira e ai fiati, flauto, sassofono, Mauro Senisi.
Quindi una formazione.
Quattro assi, sì. Pazzeschi. Lui arriva dal Portogallo, dove ha fatto 4-5 date con una formazione differente, perché c'era Paolo Aragão alla chitarra, oltre a questi quattro. E c'era la voce femminile di Mônica Salmaso, che è la voce che in questo momento in Brasile, per esempio, è in tournée con Chico Buarque. Infatti è una mia sciara, anche lei omonima mia, un po' la odio perché non lo so, lascia Edu Lobo perché deve tornare in Brasile perché c'è Chico Buarque che l'aspetta,
cioè, vedi te, e poi
anche meno, anche un po'
qualcuno tutto, qualcuno niente, Marica,
comunque la sua voce decisamente l'ha portata lì e non posso dire niente, è tutta invidia la mia. E Edu Lobo è alla vigilia comunque anche lui dei suoi 80 anni, li compirà l'anno prossimo, ha festeggiato i 70 con una grande serata al Teatro Municipal di Rio in cui erano ospiti appunto Chico Buarque di Olanda, Monica Salmaso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, con cui già nei primi anni 60 tutti e due giovanissimi hanno inciso insieme un album. Perché uno dei suoi brani era entrato nel musicale, anche questo storico della musica brasiliana, che ha portato Bethânia subito allo stellato. Diciamo che Bethânia, come ha aperto bocca, è diventata una diva, anche se aveva 18 anni. Era così giovane che il papà loro, di Caetano e Bethânia, gli hanno permesso a... Lui ha permesso che Bethânia andasse a Rio de Janeiro a partecipare a questo musical solo se Caetano l'accompagnava come fratello maggiore.
No? Beh, vabbè, bellissimo. Cioè...
E Edu Lobo aveva una sua composizione che, essendo così nordestino, per questo spettacolo voluto da Nara Leão, cazzo, sto facendo una lezione di storia della musica popolare brasiliana.
Vabbè,
neanche
lui si prende appunti,
io mi stupisco. Nara Leão aveva concepito questo spettacolo, lei che era la musa della bossa nova, che era una della classe media alta della zona sud di Rio de Janeiro, dove si riunivano João Gilberto, Ronaldo Boscoli, eventualmente Tom Jobim. Insomma, la bossa nova è stata chiamata musica d'appartamento perché si faceva a basso volume, non si disturbavano i vicini, no? E Edu Lobo invece porta questo elemento del nord-est bello carico, bello potente di ritmo, come abbiamo sentito in Ponteio. E la Nara Leão aveva voluto uscire da questo contorno così borghese quando ha capito la situazione sociale, di ingiustizia sociale che c'era intanto nella sua città natale Rio de Janeiro, no? E allora ha pensato a un repertorio in cui prendeva Zé Ketch, che era un compositore della, allora si diceva favela, adesso non si può più dire, sono comunità, e João Duvalli, che era nordestino, quindi lei una voce della bossa, della musica
diciamo,
borghese,
esatto,
e
fine,
della classe media, facendo una cosa...
Un clash totale, totale.
Poi lei non ha voluto smettere di fare questo concerto e ha chiamato Bethânia a sostituirla.
E quindi?
Edu Lobo era già dentro, anche lui. E bisogna dire anche che tra i primi partners di Edu, che è un compositore, un musicista, un melodista, che ha lavorato quasi sempre con dei partners che hanno messo i testi nelle sue canzoni. Ecco, il primo che gli ha chiesto, non hai lì un sambinha, spero collocare una letrinha, è stato il poetinha Vinícius de Moraes. A 19 anni il primo successo di Edu Lobo è una sua composizione insieme a Vinícius, col quale ha continuato a comporre. E allora un giovane che ha bevuto da quella sorgente lì, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque di Olanda.
E quindi poi queste cose te le porti dentro. Teatro Celebrazioni, Bologna.
21:15, 24 di novembre, questo giovedì, il Brasile sarà in campo.
E tu pure? Nel senso che sarai lì?
Io sarò lì, sono qua che appunto lo intervisterò anche, magari faremo qualcosa...
Guardando la partita?
No, guardando la partita no. Io seguo la nazionale per forza, ma anche qualsiasi manifestazione di sport ad alto livello mi cattura. E per cui figuriamoci, i mondiali, nonostante tutte le polemiche,
nonostante
tutto quello che
l'orrore che li circonda quest'anno.
Ma io, per dire, mi sono antipatici pure i giocatori della nazionale per ovvi motivi,
sono tutti bolsonaristi.
Ma c'è qualcosa che va oltre, certo, tutto questo. Volevo dire,
vai,
che non solo Mina ha scoperto Edu Lobo negli anni 70, ma Enrico Rava insieme a Barbara Casini hanno dedicato solo a opera di Edu Lobo un progetto insieme a una filarmonica marchigiana. Hanno registrato tra l'altro queste presentazioni dal vivo fatte nelle Marche nel 2014, tutto dedicato a
Edu Lobo.
A Edu Lobo. Stefano Bolani, nel suo ultimo album dedicato alla musica brasiliana, non è il primo, ha una registrazione di una bellissima composizione di Edu, con, scritta insieme a Chico Buarchi. Loro due hanno veramente fatto una, penso che tra le mie canzoni assolutamente preferite di tutta la musica brasiliana ci siano due canzoni di Edu Lobo e Chico Buarchi.
Ecco, per dire, due, no una, capito?
E sono canzoni che stanno insieme benissimo, anche senza le parole, però bisogna dare merito a Edu Lobo, e infatti Bollani fa la versione al piano di Valsa Brasileira, che andiamo a sentire adesso in chiusura di questa parentesi, esatto, brasiliana di Jack. Ma volevo parlare, dai, anche di Beatriz, che Bolani ha suonato nel suo programma in Rai, sì, Via dei Matti numero 0 di recente. Se andate su YouTube trovate, sì, no, sì, anche solo YouTube, questo brano di Beatriz, che si chiama Beatriz ed è immortalato dalla voce di Milton Nascimento.
Perfetto. Monica, io ti ringrazio per questa prima pagina di Jack di oggi, che chiudiamo appunto con Bollani.
Valsa Brasileira nelle mani di Bollani, e vi do appuntamento a Avenida Brasil, che
è partita una sveglia, che ti ricorda appunto l'appuntamento a Avenida Brasil.
È stasera alle 23.
E allora siamo qui.
Grazie Matteo.
Grazie a te. Valsa Brasileira, Stefano Bollani al piano, ce ne ha regalato la versione in chiusura di questa prima pagina di Jack. Ve l'avevo annunciato, ora c'è la punteggiatura, che vi ricorda giusto che radio state ascoltando. E poi arriva la lunga intervista di Nicolo Vecchia a Waste Blood, che è l'artista della settimana qui su Radio Popolare, appunto subito dopo il segnalibro di metà puntata.
State ascoltando Radio Popolare.
Stand in the Darkness, Hearts Aglow è il nuovo quinto disco della 34enne cantautrice californiana Wise Blood, uno splendido disco grazie al quale abbiamo anche deciso di averla come nostra artista della settimana. Lei ha iniziato a incidere dischi con questo soprannome, che è una citazione di un romanzo di Flannery O'Connor, nel 2011, ma è nel 2016 con il disco Front Row Seat to Earth che il mondo inizia ad accorgersi davvero di lei, e 3 anni dopo, nel 2019, con Titanic Rising pubblica un album che per molti diventa uno dei dischi dell'anno, e certamente lo è stato per chi vi parla in questo momento. Titanic Rising era un lavoro attraversato da preoccupazione mista a disillusione sullo stato del mondo e delle società in cui viviamo, tanto che per la cantautrice il disco che l'avrebbe seguito doveva essere un album in cui infondere fiducia e speranza per il futuro. Ma come sentirete tra poco, le cose sono andate diversamente e And in the Darkness, Hearts Aglow è diventato parte di una trilogia che porterà il terzo capitolo a essere il punto d'arrivo, quello caratterizzato da uno sguardo più speranzoso. Questo quinto disco di Wise Blood è dunque consapevolmente caratterizzato da temi impegnativi, complessi, da una pervasiva sensazione di decadimento, che contrasta però con le melodie morbide, con gli arrangiamenti ricchi e rotondi che altrettanto troviamo nell'album. È stato un grande piacere poter conversare con Natalie Mehring, in arte Wise Blood, per farci raccontare questo suo lavoro e non solo. Infatti abbiamo aperto la nostra chiacchierata con un racconto dei suoi primi passi nel mondo della musica, della nascita della sua passione per l'arte e per questo mestiere. Ecco quello che ci ha detto Wise Blood.
I think it was like maybe like 12 and I was, you know, had just learned how to play guitar and I just felt in my heart.
Penso che sia successo quando avevo forse 12 anni, avevo appena imparato a suonare la chitarra e sentivo dentro di me che volevo davvero essere un'attrice, una specie di performer. Mi è sempre piaciuto esibirmi sin da quando ero una ragazzina, e poi la musica, anche solo gli stessi accordi, hanno preso il sopravvento su di me e ho capito che era così che volevo comunicare con il mondo e anche cambiarlo il mondo. Ho capito che potevo immaginare di farlo per il resto della mia vita. Quando ho iniziato a suonare la chitarra mi sedevo e suonavo per ore e ore ed era una vera liberazione, entravo in un universo magico e volevo solo restarci. Credo che poi con il passare del tempo questo mio rapporto con la musica sia cambiato, semplicemente perché ci vivo, lo faccio per lavoro e non è solo una cosa divertente. Come tutti ho delle scadenze, devo presentarmi ai concerti, quindi è un po' diverso, ma cerco di mantenere vivo in me quello spazio sacro e magico. Ad esempio cerco di concentrarmi il più possibile sul rimanere spontanea per non perdermi nella quotidianità delle scadenze e del lavoro. Faccio tutto quello che posso per mantenere vivo quello spirito fanciullesco.
Staying present with spontaneity and not making sure it doesn't get, you know, kind of bogged down by reality, by the reality of deadlines and having made it a, you know, my job. I do everything I can to keep that kind of child spirit alive.
Parliamo ora del tuo nuovo album e di come credi che sia nata questa idea di una trilogia iniziata con Titanic Rising, proseguita con questo disco e da concludere poi con il prossimo. Era un progetto che avevi già chiaro in mente 3 anni fa o è successo qualcosa nel frattempo che ti ha fatto capire in che direzione volevi andare?
Well, I think I felt like when I went to write this album kind of when the world was kind of shutting down.
Ho pensato per un bel po' di tempo che l'album successivo a Titanic Rising sarebbe stato tutto incentrato sulla speranza, sulle soluzioni ai problemi di cui avevo parlato in quel disco. Invece, quando mi sono messa a scrivere queste nuove canzoni, il mondo si stava chiudendo su se stesso. Era come se tutte le cose di cui avevo parlato in Titanic Rising si stessero avverando, come se le stessimo vivendo direttamente. Quindi ho capito che anche questo album album doveva essere una prosecuzione di quel discorso e che avrei avuto bisogno di un album successivo a questo per arrivare alle soluzioni, alla speranza nel futuro. Questo nuovo lavoro mi ha dato modo di approfondire ulteriormente le sfumature degli effetti di questi enormi cambiamenti che vedo nel tessuto sociale e nella nostra intimità. Quindi è stato un po' come scavare e scendere nel profondo di questi temi.
The effects of these huge macro changes on, you know, intimacy in the social fabric. So it was kind of like playing on more internal themes, kind of going subterranean.
Mi incuriosisce molto questa metafora dello scavare, del calarsi nel profondo, nel sottosuolo degli argomenti che ti stanno a cuore, che sono argomenti complessi, anche pesanti. Mi incuriosisce particolarmente perché percepisco un contrasto, almeno apparente, con le tue canzoni, che ho la sensazione possano essere ascoltate anche in modo più superficiale, per la loro bellezza leggera, per i suoni raffinati e caldi che le caratterizzano. È una cosa che fai consapevolmente, offrire al pubblico almeno due livelli di lettura del tuo lavoro?
Yeah, no, I think that it should be fine if people don't want to get that deep, they don't need to, and for people that are like me that love to dig.
Sì, credo che sia giusto così. In questo disco c'è sicuramente una bellezza superficiale che caratterizza la musica e che può permettere a chi lo desidera di ascoltarlo con piacere senza approfondire quello di cui parlano i testi delle canzoni. Chi non vorrà fare questo approfondimento potrà divertirsi ugualmente, ma per le persone che come me amano scavare nel significato di ogni cosa, allora c'è molto da fare. C'è una grande abbondanza di informazioni in cui immergersi. Lascio libere le persone di scegliere come vivere l'avventura e il finale che preferiscono.
Information there, it's kind of a choose your own adventure, choose your own ending.
L'altro contrasto apparente di cui avevo in mente di chiederti riguarda la presenza su questo disco di alcune splendide canzoni d'amore. Parli d'amore e rifletti sulla devastazione sociale in cui ci troviamo a vivere. Come convivono, a tuo parere, questi due argomenti nelle tue nuove canzoni?
How can those two subjects live together? Well, I think because they're both affected by one another. Like, I do think that intimacy and the social fabric of our culture has been very greatly impacted.
Penso che siano due argomenti influenzati l'uno dall'altro e penso che l'intimità e il nostro tessuto sociale siano stati fortemente influenzati dalla tecnologia e da questo senso di incertezza sul futuro. Avrò la vita che avevano i miei genitori? Come sarà la vita dei miei figli? Tutte queste domande sono ingombranti e penso che generino molte tensioni. È una situazione di complessità che mette molta pressione sulle nostre relazioni intime e romantiche. Il microcosmo di una relazione penso che sia spesso una specie di piccola rappresentazione del quadro più ampio a livello sociale. E le due cose sono in qualche modo intrecciate, l'una il riflesso dell'altra. In questo momento, nel mondo in cui viviamo, è sempre più difficile trovare qualsiasi tipo di consenso tra le persone su cosa si dovrebbe fare per il futuro e risperiamo questa sensazione di catastrofe imminente. Contemporaneamente viene spontaneo chiedersi perché dovremmo stare insieme a qualcuno quando la società ci mette così tanta pressione per il raggiungimento di un successo che è solo individuale. Le generazioni che ci hanno preceduto avevano motivazioni diverse per scegliere di vivere in una relazione, mentre nella nostra epoca il motivo principale per voler stare in una relazione è rappresentato dall'amore romantico, che è una cosa decisamente fugace. Strutturalmente non ci sono obiettivi che spingano le persone a convivere e a stare insieme, quindi perché dovremmo farlo? Nel passato era più facile forse pensare, non incontrerò nessun altro, oppure ho bisogno di avere qualcuno vicino che mi sostenga. Argomenti che oggi sentiamo meno nostri, se quello che sto dicendo ha un qualche senso.
Then, you know, what is the point? And I think that is something that gets brought up now in a modern relationship more so than maybe in the past when it was like, well, I'm not going to meet anybody else, or I need to be supported. You know, there were other reasons that kind of kept people together in the past that we don't really have as much of now, if that makes sense.
Io credo che abbia molto senso quello che dici e credo che si colleghi molto bene anche al tuo riferimento precedente a come la tecnologia abbia cambiato in modo molto concreto come viviamo l'intimità delle nostre relazioni, ma anche il dibattito pubblico su quei temi su cui dovremmo riuscire a trovare un consenso a livello sociale, ma sembra sempre più difficile riuscirci. Insomma, credo che in molti si siano interrogati sul paradosso di avere mille canali attraverso cui comunicare gli uni con gli altri e contemporaneamente sentirsi sempre di più incapaci di comunicare gli uni con gli altri. è anche questa una delle cose di cui volevi parlare nelle tue canzoni?
Well, I think, yeah, there's not a lot of great public spaces to have a nuanced conversation. I think political discourse has definitely kind of been overrun by entertainment, where we're kind of at a point where, you know,
penso di sì e penso che purtroppo ci manchino gli spazi pubblici in cui poter avere una conversazione che accolga le sfumature. Penso che il dibattito politico sia stato invaso dall'intrattenimento. Siamo arrivati al punto in cui tutto ciò che viene detto politicamente otterrà attenzione e visibilità in base al fattore spettacolo, a quanto riesca a essere divertente, invece di dare peso al significato delle parole. Quindi è molto difficile percepire le sfumature, in particolare sui social media, con gli algoritmi, per come tutto viene strutturato. Tutto porta alla polarizzazione e così non troviamo gli spazi che ci servirebbero. E quindi o riusciamo a far evolvere la tecnologia o riusciamo a far evolvere la nostra comprensione di ciò che dobbiamo fare per riuscire a garantire anche quel genere di conversazione. Penso inoltre che sia fondamentale che si riesca a parlare di certi argomenti in modo facile, immediato, piuttosto che con registri complessi e paludati. In questo penso che il documentarista Adam Curtis sia un ottimo esempio di come si possa raggiungere questo obiettivo. Lui riesce a prendere temi molto complessi come il neocapitalismo e la cultura contemporanea per inserirli in documentari su YouTube di grande immediatezza. Penso che la maggior parte delle persone sappia bene che qualcosa non va, ma non ha idea di cosa si possa fare o dire a riguardo. Siamo inondati di informazioni astratte, ma troviamo difficile trasformare queste informazioni in azione. E anche l'attivismo ha questo tipo di difficoltà, a mio parere. Vedo sempre di più un approccio all'attivismo che sovrappone spettacolo a spettacolo, ed è una cosa che funziona perfettamente per aumentare la consapevolezza delle persone, ma credo che abbiamo già ampiamente superato il tema della consapevolezza. Le persone sono molto consapevoli di ciò che sta accadendo, abbiamo bisogno di qualcos'altro.
Which I think is really great for drumming up awareness, but I think we might be past the point of awareness where people are very aware of what's happening. It's like we need something else.
Ecco, ma quanto credi che il tuo lavoro, il modo in cui interpreti il tuo essere una musicista e un artista, ti renda un attivista a tua volta? È uno dei tuoi obiettivi?
Yeah, you know, it's tough because I can't pretend that my music is going to move the needle politically on anything, but I think I'd like to.
È davvero difficile rispondere perché non posso fare finta che con la mia musica io sposti alcunché a livello politico. Penso che mi piacerebbe, invece di essere una fonte di intrattenimento, riuscire ad affascinare le persone, offrendo qualcosa che possano sentire anche loro, che possa stimolare una sorta di catarsi, aiutando a capire un po' meglio i propri sentimenti. Questo è un po' il ruolo che mi piacerebbe avere nella conversazione di cui parlavamo prima. Mi piacerebbe essere una specie di medium emotivo che solleva certi argomenti. Detto questo, con la vita che faccio, con i miei impegni, sicuramente ho cercato di partecipare a un po' di manifestazioni, in particolare quelle dei Fridays for Future. Provo a fare del mio meglio, ma in realtà non penso di ottenere chissà quali risultati. Anche perché non credo che la celebrità possa fornire una risposta a questi problemi. Pensa a quante celebrità implorano ogni giorno ai governi di cambiare. La mia unica speranza è riuscire a piantare dei semi intellettuali che aiutino a stimolare quella conversazione di cui parlavamo. E poi so di essere direttamente coinvolta. Come musicista, quando vado in tournée, consumo molti combustibili fossili. Non posso certo fare finta di essere una santa, ma l'altra opzione sarebbe soltanto vivere fuori dalla rete, disconnettermi da tutto, e non credo che nemmeno questa sia la risposta. È una sensazione di stallo, anche perché se dedicassi la mia vita esclusivamente all'attivismo, non credo che sarebbe utile. Penso di avere un talento musicale e non un talento politico. Quindi è dura, mi sento certamente un po' un ipocrita, ma sono convinta che sia una sensazione che abbiamo in tanti. Tutti noi credo che ci troviamo in difficoltà a boicottare qualsiasi cosa.
But I'm sure everybody does. So it's not like that's a, you know, a unique feeling. It's like we all kind of feel like we don't have a choice in terms of boycotting. You know, it's very difficult to boycott anything.
Wise Blood, oggi ospite di Radio Popolare, e vorrei tornare un po' al tuo disco e, prima di salutarti, chiederti di raccontarci semplicemente quello che vuoi di una delle canzoni che mi ha colpito e coinvolto di più e che si intitola Children of the Empire.
Yeah, Children of the Empire, I guess, is like kind of an anthem about being, you know, of the younger generation, kind of experiencing the crash of the wave of this great empire, where it's like, you know, I grew up in Pennsylvania, which is in such a great state of decay.
Credo possa essere presentata come una specie di inno dedicato alle nuove generazioni che stanno sperimentando lo schianto dell'onda rappresentata da questo grande impero in cui abbiamo vissuto. Io sono cresciuta in Pennsylvania, che oggi si trova in uno stato così evidente di decadenza. Stiamo veramente assistendo a una caduta concreta di dimensioni notevoli. I paradigmi stanno cambiando completamente, la classe media si sta restringendo, sta morendo. Comprare una casa è diventata un'impresa. È un panorama davvero diverso quello che abbiamo di fronte. Ho iniziato così a riflettere su come sia tipico per un impero attraversare quel momento in cui si conquista l'egemonia culturale, in cui il Vangelo di quell'impero si diffonde in tutto il pianeta, cosa che credo sia successa. E poi però vivere lo schianto di quell'onda, avere di fronte a sé il dissiparsi di quell'egemonia che diventa non irrilevante, ma sicuramente semplicemente qualcosa di molto diverso. Riflettevo anche su come vivere in un impero abbia una serie di vantaggi marginali, come il fatto che le caratteristiche più forti della tua cultura finiscano per espandersi e proliferare ovunque. Nel nostro caso però, nel caso dell'impero americano, ciò che ha proliferato è stato il capitalismo del consumo, il capitalismo dell'intrattenimento, che ha i suoi lati positivi ma anche i suoi lati molto minacciosi. In un certo senso la vedo come una seconda religione, come il cristianesimo con le sue crociate è riuscito a proliferare e ad espandersi nel pianeta grazie a una forma di indottrinamento. Ora il pianeta è stato invece indottrinato dal capitalismo consumistico, che è diventato, anche se in modo implicito, quasi di nascosto, la religione dei nostri tempi. Ed è paradossale perché non ha nulla di spirituale, ma in un certo modo tutti lo fanno proprio, soprattutto nel dibattito pubblico.
That's weird because it's not very spiritual, but everybody kind of, you know, subscribes to it, especially publicly, it's, you know, kind of the vibe.
Looking like some clear skies, I finally opened up my eyes. Living in a lost time, the dawning of a brand new man. So much blood on our hands. King and queen of being lonely. Children of the empire see that we're
in that it's a
Children of the Empire, Wasteblood, l'intervista Wasteblood a cura di Niccolò Vecchia. Nella seconda pagina di Jack di oggi, Jack che si va a concludere, noi torniamo domani a partire dalle 14.30 come sempre fino alle 15.30. Vi ricordo per chi vuole che all'interno della Milano Music Week domani da Yellow Square alle 16.30 c'è l'incontro tra Inoki e DJ Sciocca per parlare dell'hip hop. E se volete ci si vede lì, sarò io a moderarlo. Per il resto nulla, vi ricordo come sempre che potete recuperare la playlist di oggi con tutte le canzoni su Spotify al profilo Matteo Villaci, quindi se vi va seguitelo, ci sono tutte le playlist. Oppure se siete più comodi su Instagram, @Matteo_Villaci, Matteo_Villaci, lì ogni giorno nelle stories appunto la playlist della puntata appena andata in onda. Ci sentiamo domani, ragazzi. Fate i bravi, un grande abbraccio. Ora il GR delle 15.30.